Dal secondo libro di Samuele. L'ira del Signore si accese di nuovo contro Israele e incitò Davide contro il popolo in questo modo. Su, fai il censimento di Israele e di Giuda. Il re disse a Joab, capo dell'esercito a lui affidato, percorri tutte le tribù di Israele, da Dan fino a Bezzabea, e fate il censimento del popolo, perché io conosca il numero della popolazione. Joab disse al re, il Signore tuo Dio aumenti il popolo 100 volte più di quello che è, e agli occhi del re mio Signore possano vederlo. Ma perché il re mio Signore vuole questa cosa? Ma l'ordine del re prevalse su Joab e sui comandanti dell'esercito, e Joab e i comandanti dell'esercito si allontanarono dal re per fare il censimento del popolo di Israele. Passarono il Giordano e cominciarono da Aroen e dalla città che è a metà del torrente di Gad, su fino a Yazer. Poi andarono in Galat e nella terra degli Ittiti a Cades, andarono a Dan-Yan e piegarono verso Sidone. Andarono dalla fortezza di Tiro e in tutte le città degli Evei e dei Cananei e finirono nel Ganef di Giuda a Bezzabea. Percorsero tutto il territorio e dopo 9 mesi e 20 giorni tornarono a Gerusalemme. Joab consegnò al re il totale del censimento del popolo. C'erano in Israele 800.000 uomini abili in grado di maneggiare la spada, in Giudea 500.000. Ma dopo che ebbe contato il popolo, il cuore di Davide gli fece sentire rimorso ed egli disse al Signore, «Ho peccato molto per quanto ho fatto, ti prego, Signore, togli la colpa del tuo servo, poiché io ho commesso una grande stoltezza».
Dal secondo libro di Samuele. Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse, «Due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non aveva nulla, se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato. Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo la sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Davide si adirò contro quell'uomo e disse a Natan, per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte, pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non averla evitata. Allora Natan disse a Davide, tu sei quell'uomo, così dice il Signore, Dio di Israele. Io ti ho unto, re di Israele, e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo padrone, e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. Allora Davide disse a Natan, ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide, il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai.
Ecco, la meditazione durerà quanto una cena abbondante. Poi dopo cena faremo un minimo di sosta al salotto a prendere il caffè dell'Eucaristia, dell'adorazione, e torneremo a casa o dove volete. Si chiede il digiuno per entrare nella compassione di quelli che debbono digiunare davvero. La Santa Sede ci chiede in maniera accurata in Quaresima di ricordarci dei luoghi santi. Noi siamo stati con i diaconi, in famiglia, altri amici in Terra Santa a Natale, e vi garantisco, non è romantica la vita dei pochi cristiani, non è la romantica la vita dei palestinesi, al di là delle pregiudizi eccetera, ma è una vita drammatica. E chi di noi dei 50 che siamo stati lì, che è tornato qua sicuro, è sicuro che questo digiuno lo fa con amore, perché va per la Terra Santa, ma non per luoghi, ma per fare in modo che i pochi cristiani, che sono tutti palestinesi, non abbiano a fuggire, perché sono in minoranza e in esercizio di quasi intolleranza. Come anche la Caritas, nel progetto Quaresima di Carità, ha messo qualche piccola comunità proprio ai margini, per creare progetti di vita. Osserviamo un po' questo banchetto della parola di Dio. Abbiamo sentito due peccati di Davide. Il secondo è accennato, è: non ha rubato la pecora, ma ha rubato la moglie di Uria. Ma il primo peccato su cui noi meditiamo, io per primo, troppe poche volte, è il peccato del censimento. Noi tutti abbiamo questo peccato del censimento, di contarci quanti siamo, siamo pochi, tanti, quanti ne eravamo. Spesso siamo abituati a contare le sedie, o qualcuno che non sa contare davanti a Dio conta tutto chi c'era, come se il numero facesse il potere della fede. Gesù stesso, quando qualcuno contava, Vangelo di Luca, siccome molta gente andava dietro a lui, si volse indietro dicendo: mettetevi bene in mente che chi vuol venire dietro a me deve prendere la croce giorno per giorno. Era quasi preoccupato che troppa gente andasse, non perché lo disturbava la gente, ma pensava che la faciloneria nel seguire fosse un pericolo per il procedimento della fede. Il peccato del censimento. Confesso che ci ho riflettuto diverse volte, ma larvatamente. Questa volta mi ci sono buttato dentro e all'inizio dico: non ci capisco niente. In che cosa consiste il peccato del censimento? Davide non vuole riconoscere la proprietà di Dio, ma vede il popolo di Israele come la sua forza e la sua ambizione. In termini più moderni possiamo dire che il censimento di Davide significa possesso, efficacia e potere. Nella intenzione di Davide era proprio questo: posseggo tanti uomini, sarò efficace in guerra, avrò potere nel mio popolo. Nella Seconda Guerra Mondiale, vedetemi tra virgolette, c'era un tizio che contava gli aerei che erano a Napoli, poi li spostava a Firenze e metteva forza con gli aerei spostati. Era un peccato di censimento, non ha funzionato perché poi nella verità. L'umile servo cade nella tentazione di sentirsi padrone. In qualche modo nel peccato del potere, del possesso, dell'efficacia ci cadono anche gli apostoli, quando vanno in crisi dopo che Gesù rifiuta il messianismo glorioso. O quando Gesù fa un discorso serio, impegnativo su Gesù pane di vita, dopo la moltiplicazione dei pani, dice che il Vangelo, che le folle cominciarono ad andare via uno ad uno e i discepoli erano in crisi. Ma come, rifiuti questo popolo, gente che veniva dal nulla, dalla pesca, da poca cosa, sentirsi padrone di un popolo? E Gesù si rivolge a loro: ma volete andarvene anche voi? Volete andarvene anche voi? Stavano nella crisi del peccato del censimento. Il peccato del censimento lo viviamo noi quando, cominciando una riunione, siamo 10 invece di 20, diciamo: non la facciamo. Oppure psicologicamente siamo fragili, viviamo di tristezza. O quando, vedendo un'assemblea colma, diciamo: che bello, qui posso governare io. Metto l'amplificazione anche fuori, governo io. L'umile servo cade sotto la tentazione di sentirsi padrone. Acquista un cuore da padrone, entra nello spirito del possesso. Egli vuole misurare il successo, vuole averne il segreto, essere certo dell'efficacia. E il predicatore che dice poi a San Confesco: come sono andato? È bella la predica? Vive del successo e non della verità. È la crisi spirituale di noi preti, di noi consacrati, ma di noi credenti, quando all'insuccesso, invece che coltivare il senso della croce che redime, facciamo seguire la depressione che sconfigge. Quando non sappiamo gestire le piccolezze, la minoranza cristiana. Quando andiamo in depressione dopo un vuoto, dopo un insuccesso, è la tentazione del contare o del censimento. Il risultato è meraviglioso. Israele contava, dice la lettura del libro di Samuele, capitolo 24, contava 800.000 uomini capaci di maneggiare le spade, e Giuda 500.000. Chi conosce un po' la storia del movimento cattolico degli anni 50, vado così per sommi capi, ricorderete fratello Carlo Carretto, che era presidente nazionale dell'Azione Cattolica, riempiva le piazze folle, inusitate. Se avete avuto l'opportunità in vita di parlarci, di stare con lui a Spello, nella dinamica della spiritualità, andò in crisi, ma non perché la gente non l'ascoltava, perché perdeva la fede lui, e abbandonò tutto, andò a Tamarasset, nel deserto, a rotolarsi cercando Dio. Signore, rivelati a me, il cantico del pellegrino russo, ricordate? Come posso incontrare Dio? Signore salvami, e rotolava a volte con questo grido sulla sabbia, sulle dune del deserto, fino, mi pare, se non vado errato, essere punto da un serpente, rimanere zoppo. A volte noi abbiamo nostalgie di quel famoso Christus vincit, che è di per sé un bel canto se guardiamo la croce. Christus imperat. Cristo vince, Cristo è. Nella Chiesa ogni tanto c'è questa nostalgia del Christus vincit. E manca a me per primo la spiritualità della solitudine, non dell'essere solitario, la spiritualità della sconfitta nel Cristo. Ci manca il potere delle lacrime, che è il potere di chi assume come Cristo la verità, il bene, ma sa anche raccogliere fragilità in sé e attorno a sé. Guardate che l'Eucaristia non è stata celebrata in un'enfasi di festa, in un contesto di tradimento. In un contesto di tradimento. Quel potere delle lacrime, quel potere della morte che redime i potenti. Davide non ha più bisogno di appoggiarsi a Dio, come ai tempi di Golia, perché ormai è il re più potente della terra e può fare da solo. I riferimenti all'attualità non ne abbiamo: potere mediatico, potere politico, potere economico, gente che crede di dominare il mondo, che mette paura, che cambia le norme della vita, che all'onnipresenza del popolo, ma a lungo andare credo che questo potere qui ci renderà fragili, squallidi. Persone inconsistenti e a volte popolo inconsistente, popolo della nebbia, popolo della pula, fa mucchio subito ma alla prima ventata scompare. Popolo dell'apparenza, popolo della giovinezza spietata, popolo del culto di sé e non del culto del vero, del bene, del buono. L'antidoto è la parabola del seminatore: uscì il seminatore a seminare. Parte del seme cadde sulla terra sassosa, non produsse niente, ahimè, tempo sprecato. No, Dio ama lo spreco del bene. Parte cadde su una terra spinosa, c'era dove nascono le spine, c'è terra ubertosa, ma poi soffocata, preoccupazione del mondo. Parte terra sassosa, c'è un po' di terra, subito nasce, ma i sassi poi impediscono. Non vale la pena. Non accendo nemmeno le candele. Non apro la chiesa. Parte cadde nel terreno buono. E lì crebbe tutto il 100%. No, dove il 100, dove il 60, dove il 30. Noi dobbiamo ringinocchiarci, rimangiare continuamente questa parola. Le parabole della Chiesa del Vangelo di Matteo. La Chiesa è seme, la Chiesa è luce, la Chiesa è lievito, non è mucchio, non è rilevanza appariscente, anche se lievito fa fermentare, ma nascosta. E forse i momenti più grandi, più belli della Chiesa, è dove ci sono esperienze di nascondimento operoso. Una piccola parentesi per respirare. Giorni fa mi è capitato un gruppetto di una parrocchia abbastanza fragile, però mi ha colpito una ragazzina, una catechista di 25-27 anni, venuto con un gruppetto di 10 ragazzi di seconda media, mi pare. Credevo che dovessero fare la cresima, stavo parlando. Dico, ma perché siete venuti? No, la cresima no. Allora perché? Mi dice lei con due ragazzi, fidanzato l'aveva accompagnata, anche fidanzata, quindi non era una gioia niente da fare. 3 giorni di convivenza con questi ragazzi, d'accordo con i genitori, al mattino scuola, venerdì e sabato, poi mangiare insieme su un luogo, una casetta di, poi lì a San Costanzo stavano, e dico, ma perché, cosa lo fate? Virtù di che? Volevamo sperimentare la Chiesa. Stiamo leggendo gli Atti degli Apostoli, erano un cuor solo, un'anima sola, pregavano insieme, mettevano insieme tutto in comune. Sono rimasto. Lacrime al cuore, come Dio è più grande delle nostre. Non è una catechista, spero che non sia intellettualmente all'avanguardia, però mi ha detto questo, sono disarmato. Ma guarda un po', che rappresenta? Eppure voleva sperimentare con un gruppetto la Chiesa. Sana teologia. Noi la raccontiamo, quelli hanno provato a sperimentarla. Ma quante esperienze di questo genere, che non vuol dire non utilizzare l'intelligenza, la sapienza, la struttura mentale, ma in uno stile non di contare, ma uno stile di servire. Davide, ripeto, non ha più bisogno di appoggiarsi a Dio come ai tempi di Golia, perché ormai è il re più potente della terra e può fare da solo. Ahimè, è perso. È uno dei grandi peccati di Davide. Il secondo peccato di Davide, l'adulterio. Vi salvo dalla lettura intermedia, quella finale del profeta Natan, questo innamorarsi di una bella donna che faceva il bagno su un tetto, adesso non so come questi tetti, forse stava sciacquandosi, essendo re poteva avere tutte le mogli che voleva, ma si innamorò della moglie di un altro. L'unico bene del suo servo Uria. Il male è intelligente, il male è ingannatore, il male ha una struttura ingegneristica, facciamo guerra, lo mandiamo in prima linea, un militare in prima linea, tornerò col trofeo, su una guerra persa lo manda, torna a casa, è morto, anzi torna in un piccolo periodo, vai a dormire, no, un soldato non va a dormire con la moglie. I miei sudditi non vanno a dormire, dormo alla porta, e no, e vai, e come si fa? C'aveva l'alibi di una donna incinta, di un figlio non del marito, lo manda in guerra persa, ingegneria della malignità, torna a casa e morturia, fa grande lutto, andrà a consolare Bersabea, la moglie, e poi si consola subito lui, ha risolto il problema. È morto Uria, posso tranquillamente sposarmi per Sabea, apparentemente. Ma Dio tocca il cuore. L'adulterio con Bersabea e l'uccisione di Uria, non diretta ma indiretta, conducono alla nascita di Salomone, simbolo del principe della pace. È disarmante che il buon Dio, anche dai peccati più gravi, faccia nascere fiori bellissimi. Davanti a Dio nulla va sprecato. È un po' la storia di Giuseppe, venduto dai fratelli in Egitto, quando vanno a prendere cibo nella siccità e si accorgono che lui è il venduto e raccontato come morto, divorato dagli animali al padre, dopo averli provocati con esistenza, trattenuto il dolore, dice: ma adesso puoi fare quello che vuoi. No, il Signore ha utilizzato la vostra cattiveria per salvare il mio popolo. Io non la faccio quasi mai una preghiera strana e esigente: Signore, se è possibile schiacciami perché qualcuno viva. Ma ho paura che qualcuno mi schiaccia, ho terrore. Qualche santo diceva: Signore, prendimi me per far vivere lui. Se leggiamo l'inizio del Nuovo Testamento, Matteo capitolo 1, versetto 1 e seguenti, così leggiamo quel testo così complicato di lunghe genealogie, 14, 14, 14, spesso diciamo: non lo leggo perché non serve a niente, con nomi fra l'altro di lingua strana per noi, e prendiamo papere all'indirizzo di ogni nome strano. Ebbene, è molto chiaro nella coscienza dello scrittore sacro, notate, per sommi capi, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, da un furto d'amore, Bezzabea. Bezzabea è indicata come moglie di Uria proprio per ricordare gli avvenimenti oscuri che hanno portato alla nascita di Salomone, o gli avvenimenti peccaminosi. Non sono rinnegati, ma rientrano, il male non è rinnegato, ma rientra misteriosamente, anche rientrano misteriosamente anche questi episodi di peccato a realizzare il disegno di salvezza di Dio. Nella Chiesa non va niente sprecato. Persino i peccati sono come le foglie cadute in autunno che, lasciate marcire, diventano humus e concime. Allora bisogna peccare? No, ma rileggere il peccato nella Chiesa, la storia della Chiesa. Noi stiamo rileggendo anche i 150 anni della Repubblica questi giorni. Speriamo che ci sia un po' di lavoro dopo queste feste, non solo le scampanellate, almeno per i giovani, ma c'ho qualche dubbio. Eppure anche i peccati della Chiesa, le resistenze, sono diventate poi opportunità di un nuovo cammino. Opportunità. Quando il Vaticano II, in quel bellissimo documento Gaudium et Spes, la Chiesa nel mondo, nel primo titolo la Chiesa e il mondo, era ancora retaggio di esperienze passate, di divisione. Per tre volte si è ritornati non a votazione maggioritaria, di maggioranza piccola, ma proprio per tre volte si è voluto dire la Chiesa che vive nel mondo, non Chiesa e. Quel peccato storico del potere temporale, del governo dei papi, eccetera, è diventato foriero poi di una purificazione, di una purificazione. Forse anche quella breccia di Porta Pia, ma lo dico in maniera larvata, non sono uno storico accreditato, qui c'è uno storico di grido, quindi non voglio peccare di... Ma davvero credo che quella ferita che Pio IX ha visto come un peccato del mondo laico contro la Chiesa è diventata l'esperienza di novità, di una purificazione dai beni e di una rinascita della spiritualità. Dicevo, gli avvenimenti oscuri di Davide e Bersabea eppure hanno portato alla nascita di Salomone. Non sono rinnegati i peccati, ma rientrano misteriosamente in un processo di salvezza. Come a dire che per Dio anche il peccato, il peccatore, è previsto e rientra nel suo disegno di amore. Nel testo evangelico, non lo approfondiamo questa sera, non è nostro compito, se no va un pranzo di nozze, non di cena quaresimale, sono menzionate altre tre donne nella genealogia. Ricordate Tamar, Raccab, Ruth, più o meno edificanti, anzi poco edificanti. Tamar è soprattutto vittima del fratello, un incesto di quelli gravi, Assuanne, vendicato poi da Salonne. Ebbene, più o meno edificanti, come a dire che Gesù riassume in sé la memoria passata o le memorie passate, le quali non vanno dimenticate, ma vanno lette nel mistero di Cristo. Noi siamo chiamati a conoscere questo Gesù che è il Messia dell'umanità, che è un'umanità peccatrice. Ecco allora il terzo passaggio. Davide si scopre peccatore. Avrete tra mano, chi ce l'ha avuto, il testo delle Miserere. Lo pregheremo poi alla fine con un ritornello di Tezè. Davide si scopre grande peccatore. O meglio, il profeta lo aiuta a evitare la sicurezza. C'è sempre bisogno di qualcuno, a volte, che non coltivi come un giardino pregiato le tue nefandezze o le mie, ma che ti aiuti a correggerti. Io non so se c'è posto in paradiso, spero, ma se ci andremo, credo che diremo grazie a qualcuno che ci ha criticato un po', perché ci ha reso umili e ci ha fatto camminare dritti. E forse non potremo dire grazie a qualcuno che ci ha sempre applaudito, perché quello ci ha fatto andare un po' di purgatorio. Speriamo non un po' più sotto. Un po' come un cane un po' rabbioso, un bambino impaurito, adesso ci giocano tutti, che ti viene un po' dietro. Quando noi si andava a scuola, si andava a piedi, forse anche voi, qualcuno, vero? E trovai qualche cane, allora tu correvi, dici perché sei tornato così, se no ti metti a giocare a che si giocava, con le palline di vetro, a ruzzole, eccetera. Come mai hai fatto presto? C'era un cane dietro allora per evitare. E a volte abbiamo bisogno di un cane che ci giudica, che ci abbaglia un po', che ci mette dritto, che ci pungola un po' e ci fa camminare un po' verso la verità e con più snellezza. Il dramma di Davide che si scopre peccatore. Ma non è un dramma senza via d'uscita, perché Davide con umiltà si getta nelle braccia misericordiose di Dio. Esprime la sua totale fiducia nel Signore. E Dio lo reintegra e lo salva. Ecco allora il titolo di questo quaresimale. Al Signore non fa paura il peccato, gli fa paura l'arroganza dell'uomo. Ha paura che l'uomo, che lui ama perdutamente, Dio ha perso la testa, si è legato, dice il Salmo, si è legato a te di un amore indissolubile, come la guardia e il carcerato che vanno insieme, se fugge uno e portarsi l'altro. Ha paura che l'uomo, che lui ama perdutamente, lo rifiuti e si perda. Il peccato può essere rimediato solo con l'umiltà. L'arroganza invece impedisce ogni rimedio. Ed è la grande differenza tra Davide, che pur peccatore solenne, diventa umile, mentre Saul sarà superbo e si perde. Ma non affrontiamo la figura di Saul questa sera. Dio gradisce Davide nonostante i suoi gravi peccati, perché è umile. Condanna invece Saul perché, nonostante il peccato, è arrogante. Il miserere, Salmo 51 o 50, ha una capacità straordinaria di penetrare nel cuore umano. Ho peccato contro il Signore, dice il libro di Samuele poc'anzi proclamato, capitolo 12, versetto 13. Potremmo leggere il Salmo del Miserere come espressione delle emozioni religiose di un popolo nella sua storia. Ma noi lo riferiamo anche ad ogni uomo che riconosce il suo disordine davanti a Dio. Ma dobbiamo avere il coraggio in ogni epoca di leggere questo Salmo come un Salmo davvero di tutta la storia. Ho peccato, abbiamo peccato contro di te. Chissà che non sia ora di una penitenza collettiva come Ninive, di dire dove siamo caduti, che ci è successo, che ci sta capitando. Forse qualche volta anche in maniera laica, non solo cristiana. Ho peccato contro il Signore. Dicevo, potremmo leggere il Salmo come espressione delle emozioni religiose di un popolo nella sua storia, ma noi lo riferiamo a ogni uomo che riconosce il suo disordine davanti a Dio. Scopriamo in questo bel Salmo, bello perché ci aiuta a ripulirci, scopriamo quattro movimenti. Il primo è il passato, il secondo è il presente, il terzo è l'appello, il quarto è il futuro. Innanzitutto il passato. Ho peccato al versetto 6. Voi non avete il versetto segnato, non fa niente. Al versetto 6 dice così. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. E innanzitutto il passato. Avere chiarezza, farci aiutare da un buon profeta, da un amico di strada, da una situazione che ti ferisce, da provocazione del mondo, a dire ho peccato. Sul presente, al versetto 5 così recita il Salmo, le mie iniquità io le riconosco, la mia colpa è sempre dinanzi a me, anzi nella traduzione nuova recita meglio, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Traduciamo questa parola peccato o colpa, traducono nella tradizione disordine, ribellione, peccato. Peccato come disordine. Meglio nella traduzione un po' più avanzata, deviazione dalla strada dritta o smarrimento, cuore cattivo qualcuno traduce, maligno, ribelle, invidioso, cuore scaltro, disarmonia nella vita, mancanza di scioltezza e di equilibrio, il contrario di ciò che è buono, l'allontanamento dal bene. Se facciamo una carrellata alle ultime nostre 10 confessioni, non se ci metterete un anno, quante volte ci è capitato di confessare ribellione, disordine, deviazione dalla strada dritta, smarrimento, cuore cattivo, ribelle, invidioso, scaltro? O non con più grande superficialità, bugie, accidenti contro gli animali? Quante volte non chiamiamo il peccato per nome? Il presente deve avere un nome preciso. Disordine, cuore cattivo, deviazione dalla strada dritta, smarrimento, disarmonia. Quando noi facciamo l'atletica ci accorgiamo se uno mette le gambe su una gola, in ogni gara sportiva sappiamo qual è la posizione del corpo e dici è disarmonico o armonico. In base a quello, se fai la marcia, se fai i 100 metri, se fai la piscina, ognuno c'ha un ritmo. Chissà se nella vita spirituale ci accorgiamo a volte di essere mostruosi, cioè anatroccoli nella vita spirituale. Vocaboli diversi, dicevo, per indicare la consapevolezza dell'uomo di non riuscire ad andare sempre come dovrebbe per il cammino dritto, di non essere in armonia con se stesso, con Dio, con la nostra, con la natura e con gli altri. Pensate alla disarmonia con la natura, il disordine della natura, pensate il dramma del nucleare. Pensate il dramma del nucleare. Pensate il dramma, questi giorni ci ha fatto vedere la bomba atomica a Nagasaki, Hiroshima. Non è questo un disordine a tutti i costi per la produzione di che? E la sicurezza dov'è? Non è un disordine? Noi chiamiamo più disordine lo tsunami. E lì è una natura che è devastante, che da sempre è stata così. Ma non siamo stati capaci di dire che il vero disordine quello non della natura ma dell'uomo, è il nucleare. Non c'è campagna elettorale, però lo posso dire, se no fra qualche mese non posso più dirlo. È un disordine, vero disordine, e ci occorre a volte una devastazione perché il mondo dica: che stiamo facendo? Dove siamo arrivati? Non abbiamo sfruttato all'infinito. Come dicono i giovani, disordine, ma non vi accuso, quando sfidate la natura con un sonno da rimandare, e poi, o con eccitanti di vino rosso o d'altro per tenervi svegli, è un disordine, non è il vino il peccato, ma è il tuo mentalità disordinata, uno sfruttare la natura personale, il fisico, la psiche, fuori ogni misura. Come disordine quando l'uomo nella sua ricchezza si sente padrone e dice: io posso tutto. Disordine. Non riuscire ad andare sempre come dovrebbe, per il cammino dritto, non essere in armonia con se stesso, con Dio. Voi genitori a volte quando avete figli adolescenti o giovinetti dice: guardami sugli occhi, perché mi sfuggi? Oppure se c'è capitato qualche piccolo rancore anche noi adulti, mi capita voi preti una volta non riuscire a guardare una persona quasi e vorresti, capita, c'hai una ferita addosso, c'hai un mugugno, hai sentito una parola che non ti è piaciuta, non c'hai coraggio, guardami sugli occhi, ti dice, disordine. Notate come noi nel peccato, ma lo dico non con sufficienza, siamo andati soprattutto nell'ordine moralistico e al 99% nell'ordine della sessualità, dell'affettività. È vero che lì il disordine ce n'è. Non so, spero che noi preti non facciamo troppe inquisizioni, ma se c'è una domanda da fare, stai in pace con gli altri, sei ordinato o disordinato nel linguaggio? Non quanti pace hai dato, se li hai rubati. Prendetemi tra virgolette. Terzo momento, l'appello. È una preghiera, una supplica, un'invocazione di purificazione. Cito soltanto gli inizi di questo appello. Pietà di me, lavami da tutta la mia malizia, la mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Rendimi il senso della gioia e della festa, distogli il tuo volto dai miei peccati, crea per me un cuore puro, crea per me un cuore puro, ristabilisci dentro di me uno spirito saldo. Nella traduzione ogni tanto, con la vecchia Bibbia, la vecchia e la nuova traduzione, mi perdo nell'uno e nell'altro in base ai testi che avevo formato, però il senso è questo. Questo appello è anzitutto pieno di fede. Il Salmo non è solo confessione della propria colpa, ma a partire dalla coscienza che se ne ha, diventa una confidenza in Dio, espressa con ogni possibile metafora. Rendimi il senso della gioia e della festa. Danzino le ossa che hai spezzato. Danzino le ossa che hai spezzato. Nell'espressione di questo desiderio l'uomo si appoggia sulla misericordia di Dio ed è così misteriosamente ricostruito. Quarto momento è la fiducia. Semmi questo Salmo 50-51. È il tema dominante dell'invocazione al versetto 3. Pietà di me nel tuo amore, o Dio, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Pietà di me, o Dio. Cancella nella tua misericordia la mia iniquità. L'ebreo fa appello alla esed, alla tenerezza di Dio, sorgente prima di tutta la storia della salvezza. È l'appello che sta al principio e al fondamento. Qual è il principio e fondamento della storia della salvezza? Dio ama l'uomo. Se c'è questo dubbio, non puoi mai fare un cammino di conversione. Dio ama l'uomo. Colpisce che la confessione abbia inizio con questo profondo senso di fiducia, con una lode di Dio, con una proclamazione della sua bontà. Dopo verrà espressa la vergogna che si prova. È dunque un genere di confessione che apre il cuore, che dice speranza. Non inizia nemmeno con una giustificazione. Noi quando facciamo qualche marachella diciamo non volevo, non era mia intenzione, mi dispiace, ma non pensavo di ferirti. Invece l'autore del Salmo comincia subito: io ho fiducia in te. Non sta a giustificarsi. Davide parte facendo appello alla bontà e alla tenerezza del suo Dio, senza appoggiarsi a delle scuse o al proprio pentimento. Ricordate, cenno soltanto come punto di riferimento, il figlio al prodigo torna a casa perché sente freddo e sente fame e prepara il discorso da dire. Non è un uomo pentito, è un uomo impaurito. Non è un figlio che sente la grazia. Ho peccato, prepara il discorso. Quand'è che scopre la vera misericordia? Quando l'abbraccio del padre lo solleva dalla umiliazione. E l'anello al dito e calzare i piedi lo fa sentire quello che è sempre stato, figlio. Attenzione, fratelli carissimi, le paure della fine del mondo, la paura del peccato che non redisce, la paura dell'inferno, cose, ahimè, sacrosante, a volte nella becera predicazione, non sono il deterrente per vedere il vero volto di Dio. Il deterrente della misericordia è che Dio ha perso la testa per noi. Dio non vuole nessuno per paura. Dio non vuole digiuni di paura. Digiuno non serve a Dio, serve a te. Dio non si compra, Dio non si conquista. C'è oggi un riverbero penitenziarista, quasi flagellante, di gente, di cosiddette visioni anonne, in cui una Madonna ha detto che se non vi convertite finisce il mondo. Se non vi convertite il buon Dio vi vuole un mare di bene ancora. E vi vuole bene perché abbiate a convertirvi. Il deterrente della paura non è un deterrente divino, è sbugiardare Dio, è peccare contro Dio, perché Dio non ha messo mai paura a nessuno. Ha sempre detto se vuoi. Persino nella disperazione, Giuda, con un bacio mi tradisci, ma non l'ha preso per il collo dire stati con me. Fa la sua strada, perché chi ama ha le braccia aperte, non i pugni chiusi nemmeno per trattenere di forza l'amato. È un capovolgimento perché l'uomo è sempre tentato di giustificarsi davanti a Dio, di proclamare di avere il cuore spezzato, di essere dispiaciuto. Nel Salmo si parla di ossa spezzate, ma dopo aver proclamato la grandezza dell'amore divino. La fiducia è dunque un punto decisivo nel processo di confessione del proprio peccato. Un secondo tema dell'appello è il desiderio, quindi il futuro, è il desiderio di purificazione. Lavami, mondami, purificami, distogli il tuo volto dai miei peccati, cancella. Questo desiderio non nasce dalla forza dell'uomo, ma è suscitato da Dio stesso. Non si dice voglio essere attento, non voglio più essere negligente, no, ma lavami, purificami, liberami, perché solo tu puoi farlo, solo la tua misericordia può ricrearmi. In questo appello troviamo la novità. O Dio, crea per me un cuore puro, versetto 12. Il verbo creare designa un'azione divina, la grande azione dell'inizio divina, quando Dio creò il cielo e la terra, dal nulla. O la ricreazione del profeta Osea: ti condurrò nel deserto, ti farò vergine di nuovo. Cioè ricominciamo dall'inizio. Commenta, e vado sulla certezza, Don Bruno Maggioni: il peccato è talmente radicato nel cuore dell'uomo che solo Dio può strapparlo, non le tue penitenze. Non basta che lo dimentichi, l'uomo continuerebbe a rifarlo. Occorre un intervento divino capace di operare una profonda trasformazione, tanto profonda da essere paragonata ad una creazione nuova. È un intervento ricreatore di Dio, che è solo in grado di rimuovere l'uomo, di rinnovare l'uomo. Il perdono di Dio non è mai solo un gesto di bontà, ma un gesto di potenza che cambia il cuore dell'uomo e lo strappa dalla schiavitù. Bruno Maggioni. Sto concludendo, è importantissima, fratelli e sorelle, la fiducia nella novità di vita che può creare lo Spirito. La nostra società è convinta che non esiste possibilità di cambiamento di vita per chi ha commesso delle colpe gravi. Non siamo remissivi noi. Chi di noi davanti a un arresto dice, ti ha fatto bene, paga, godi. No, godo io perché tu paghi. La gente non crede, dice ancora Maggioni, a un cambiamento vero dell'uomo. È grave questa mancanza di speranza negli uomini e talvolta in noi stessi. Diciamo anche con noi, sono sempre lo stesso, non cambierò mai, non c'è niente da fare, io sono fatto così. Il miserere fa respirare il contrario, Dio crea per me un cuore puro, ristabilisce dentro di me uno spirito saldo. Traducono spirito solido che serva per una costruzione ben strutturata. Ripeto, ristabilisci dentro di me uno spirito saldo. Traduciamo spirito solido che serva per una costruzione ben strutturata. Ancora spirito generoso, traduciamo magnanimo. Magnanimo. La magnanimità non sappiamo più che virtù sia. Il futuro, versetto 15: insegnerò ai peccatori le tue vie e a te ritorneranno gli smarriti. L'uomo ricreato diventa ricreatore di altri. Ecco perché la penitenza, anche quella privata, non è mai privata, non è mai un nascondiglio, perché alla penitenza, anche sacramentale, ti si conduce il fratello e le situazioni. E il perdono ti dà la Chiesa che ti ricrea insieme a Gesù. Non è il prete da solo, quelle mani esprimono un potere ecclesiale ed ecclesiologico a nome di Gesù. Ma poi quella Chiesa perdonata è quella Chiesa che dice va, andate, e che noi appena la penitenza, la confessione, vi accorrere a posto. Invece di andare come comunità a essere uomini misericordiosi, insegnerò ai peccatori le tue vie, a te ritorneranno gli smarriti. La mia lingua esalterà la tua giustizia, la mia bocca proclamerà la tua lode, dopo che tu mi hai ricreato. Se la confessione finisce con la tristezza, e non è un canto anche esplicito di lode, di relazioni positive, facilmente abbiamo illuso noi stessi di aver fatto la confessione. È stato uno spolvero di cipria. È la speranza propria del cuore nuovo che il futuro cambierà. Non solo mi rialzerò io, ma aiuterò anche ad altri a rialzarsi. E questo, credo, è il nostro modo di essere sale della terra. Cardinal Martini, commentando anche questo salmo, sono veramente alla fine, lo traduce in una via penitenziale anche di confessione. Dice così, alla parola: la confessio vite è una certa pace con se stessi, anche come difettosi. Diciamo prima, primo tratto non è il mio peccato, ma confido in te, sono certo che tu mi ami. Confessio vite, questa pace con noi stessi, anche come difettosi, come imperfetti, capaci di ricadere, capaci di qualunque cosa, una certa pace con l'uomo che riconosce davanti a Dio la propria povertà. Secondo, la confessio fidei, è la seconda parte, il versetto 9 al 14 abbiamo visto poc'anzi, è la certezza ripetuta in mille modi che Dio è capace di fare qualcosa di nuovo con me e con i fratelli. La confessio fidei è un inno all'iniziativa creativa, salvifica di Dio, che con la potenza dello Spirito cambia l'uomo. Noi siamo molto scettici su questo punto, dicevo poc'anzi. Facciamo fatica ad accettare che l'uomo cambi e sia cambiato, proprio perché c'è lontana questa forte confessio fidei. Ricreami e ricrea. Infine, dice Cardinal Martini nel commento ai Salmi, Salmo del Miserere, confessio laudis, che in questo caso non è per il passato, ma per il futuro. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. L'uomo è reso capace di guardare al futuro in maniera creativa, anzi in maniera attiva. Io aiuterò gli altri, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Traduciamo, la mia lingua sarà misericordiosa. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.